Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35 minuti anche oggi in diretta con voi fino alle 20:45. Numeri di telefono, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara at radio24.it, TG2.
Recuperato il cadavere della terza donna sepolta tra le macerie della villetta esplosa per una fuga di gas a San Gimignano nel Senese. Salvate la madre e la sorella. Chiesti i domiciliari per l'autista dell'autobus che drogato ha investito e ucciso un anziano a Roma. Grave il presidente del Verona Calcio, Arvedi, tamponato da un ubriaco mentre era fermo in corsia di emergenza. Papa Benedetto, Dio ha creato l'essere umano distinto in uomo e donna, nessuna manipolazione è ammessa. Ribadisce il no ai matrimoni gay, dice io non sono una rock star. Cresce la povertà nel nostro paese, l'Istat lancia un grido d'allarme, molte famiglie hanno problemi per acquistare cibo, ma il crollo dei consumi previsto per queste festività non c'è stato.
L'Italia in fondo poi è sempre lo stesso paese quando si legge, si viene a sapere che nella giornata di oggi, e siamo al 22 dicembre, cioè nel pieno del traffico per le feste, l'Alitalia ha indetto, i sindacati dell'Alitalia hanno indetto assemblee spontanee, anzi in questo caso più che i sindacati, i lavoratori, assemblee spontanee in vari aeroporti, soprattutto i rappresentanti e i lavoratori dell'area dei bagagli, e voli cancellati circa un 15-16 e passeggeri naturalmente infuriati. Niente di nuovo e siamo al 22 dicembre, andiamo a sentire Studio Aperto.
Sara non ce l'ha fatta, trovata morta poco fa sotto le macerie, la ragazza di 20 anni sepolta nel crollo della palazzina vicino a Siena con la madre e la sorella. Le due donne sono state estratte vive questa mattina, a causare l'esplosione forse una fuga di gas. Giallo a Genova, una suocera muore bruciata nell'auto dove viaggiava insieme al genero. Lui dice è stata lei, voleva uccidere me e suicidarsi. Torino, lite tra bidelli in una scuola, uno di loro prende una spranga e ferisce gravemente due colleghe. Omicidio colposo aggravato, questa è l'accusa per l'autista romano che, imbottito di cocaina, ha travolto e ammazzato un uomo. L'azienda, partiremo subito con controlli mirati, ma cresce l'allarme. In coma il presidente del Verona Calcio, investito da un ubriaco. 59 voli cancellati, migliaia di passeggeri infuriati a terra e senza nessuna assistenza. Torna nel caos all'aeroporto di Fiumicino per un'assemblea selvaggia dei dipendenti. La rabbia di un padre, mio figlio aspettava questa vacanza da anni. Roma, un camion sprofonda in una voragine a due passi da San Pietro.
Bene, 18:38, 800 24 00 24. Si fa presto a dire licenziare, come giustamente vorrebbe fare ad Alberto Bertucci, che è l'amministratore delegato di Trambus, l'azienda di Roma, come sapete, colpita da quello che è accaduto, colpita soprattutto la famiglia della persona travolta da un autista drogato, che vuole licenziare, dicevo, l'amministratore delegato, e però, ripeto, facile a dirsi, più difficile poi a farsi.
La Trambus ha preso il provvedimento più elementare che poteva prendere, il licenziamento in tronco del dipendente. Lunedì li verrà formalizzato.
Sempre più facile a dirsi che a farsi, anche i controlli che l'amministratore delegato, sempre dell'azienda romana, Bertucci, vorrebbe fare.
Sia consentita all'azienda di fare a campione dei controlli e soprattutto, una volta stabilito che si è tossicodipendenti o si fa abuso di alcol, si mandino a casa senza nessuna trattativa di sorte.
Più difficile a farsi, dicevo, perché poi alcuni sindacalisti, sentite che cosa sostengono. L'azienda stia attenta a parlare di licenziamento, l'autista va sospeso e mandato in una comunità di recupero, licenziarlo è illegittimo. Secondo alcune normative, il dipendente trovato positivo, per la legge va sospeso, disintossicato a spese dell'azienda e poi riammesso in servizio. Numero di telefono sempre lo stesso, 800 24 00 24. Adesso vi faccio sentire alcune voci che sicuramente vi piaceranno o piaceranno al mondo dell'indignazione, quelli cioè che pensano che il codice penale sia fondamentale per risolvere alcune questioni dell'Italia. La prima persona è Pier Camillo da Vigo, vi ricordate, PM di Mani Pulite, eccetera, eccetera. Sentite cosa dice della corruzione in Italia.
Se i partiti politici facessero pulizia al loro interno, ciò che accade nelle aule di giustizia non avrebbe nessuna influenza sulla politica. Se cacciassero via i ladri prima che questi vengano identificati e colpiti dalle attività giudiziarie, non ci sarebbe nessuna questione. Il problema è che restano al loro posto fino a quando arrivano i carabinieri a prenderli, qualche volta anche oltre.
E dovrebbero però c'è la presunzione di innocenza, come
la presunzione di innocenza vale nel processo penale, per gli effetti del processo penale, non vale nella vita di tutti i giorni. Io di solito faccio questo esempio: se invito qualcuno a cena e questo se ne va con la mia argenteria nelle tasche, non aspetto la sentenza della Corte di Cassazione per non invitarlo più a cena.
E questo vale naturalmente però solo per la flagranza di reato, altrimenti sarebbe presto fatto. L'Italia però, secondo Davigo, è fondamentalmente un paese corrotto, questo lo dicono tutte le statistiche internazionali.
Ecco, non è mai finita. Due considerazioni. La prima è che ci sono organizzazioni internazionali che misurano il grado di percezione della corruzione e da questi rilevamenti l'Italia risulta essere un paese molto corrotto. Penultimo nell'Europa occidentale, dietro a molti paesi asiatici e africani nella graduatoria di merito.
Naturalmente, come avete sentito, Davigo era ospite questa mattina a Viva Voce. A proposito sempre delle vicende di cui si discute in questi giorni, gli appalti, i rapporti con l'amministrazione dei cittadini e dunque i problemi politici del Partito Democratico, sentite un'altra di quelle voci che noi definiamo giustizialiste. Lui non accetta questa definizione. E comunque Paolo Flores d'Arcaise, che è il direttore di Micromega, molto vicino anche più o meno alle idee di Pier Camillo Davigo, che dice: Romeo e Ligresti, in quanto implicati in vicende giudiziarie, Ligresti condannato, Romeo anche poi prescritto, insomma per le varie vicende non dovrebbero partecipare ad appalti e comunque i politici non dovrebbero avere contatti con personaggi di questo tipo. Sentiamo.
Possibile che la politica non se ne sia accorta? Romeo, il famoso degli appalti, era stato condannato a 4 anni di carcere, ma perché si hanno contatti da parte di un politico con gente così? Ligresti è stato condannato non so quante volte, continua a essere il re degli appalti in Italia. Allora voglio dire,
quindi la sua teoria sarebbe quella di non avere rapporti da parte dei politici con nessuno.
No,
Dominici che deve trattare con Ligresti.
Ma perché deve trattare con Ligresti?
Ma perché c'ha lo spazio a Firenze?
Voglio dire, ma
non deve farlo.
Lucia Annunziata pone una domanda fondamentale. Ligresti potrà avere tutte le condanne che vuole. Possiamo discutere all'infinito di questo, di come funziona il nostro sistema giudiziario, di come alcuni imprenditori pluricondannati possono anche rimanere in sella. Non sto parlando di Ligresti, non conosco il casellario giudiziario di Ligresti. Si può parlare fino all'infinito, ma che cosa deve fare il sindaco di Firenze di fronte al fatto che ci sia un imprenditore che legittimamente ha un terreno molto importante nel cuore della città? Non ci deve parlare, non deve trattare come vorrebbe Flores d'Arcais? In ogni caso, secondo Flores d'Arcais, tutti gli imprenditori rinviati a giudizio, come se il rinvio a giudizio fosse già una condanna, e questo è il ragionamento secondo me perverso, però c'è da ascoltarlo naturalmente. Dice Flores d'Arcais, tutti gli imprenditori rinviati a giudizio non dovrebbero partecipare a nessuna gara d'appalto pubblica.
Tutti gli imprenditori o le imprese o i manager di imprese che sono stati rinviati a giudizio non devono, fino a che non si conclude l'iter, partecipare ad appalti. Mi sembra una proposta moderata, perché non viene unanimemente realizzata? Perché Luciano, voglio dire, sì, Ligresti, possibile Violante, che ancora sta in piazza ed è potente con tutto quello che ha fatto? Vale, cioè domani allora faremo che il signor Parmalat gli diamo un ministero, non lo so.
Questo Flores d'Arcais. Ma altro tema di questi giorni, su cui è tornato anche Berlusconi nella conferenza stampa di fine anno, è quello delle intercettazioni. E leggendo i giornali di oggi dobbiamo dire subito una cosa: non sarà facile per Berlusconi far passare il disegno di legge sulle intercettazioni così come vuole, perché all'interno della maggioranza ci sono, anche in maniera piuttosto esplicita, vedi Giulia Bongiorno, vedi una parte di Alleanza Nazionale, Mantovano, che vorrebbe intervenire più sul modo in cui si fanno le intercettazioni, sui controlli, più che sui reati da escludere dalle intercettazioni stesse. Berlusconi è intervenuto di nuovo in questo modo.
Quando io parlo a moltitudini di persone, faccio una domanda: chi di voi è sicuro di non essere intercettato? Alzi la mano. La alzano in pochissimi. Quando domando chi di voi teme di essere intercettato, la alzano praticamente tutti. Un paese dove ci sia nei cittadini questo timore non è più una democrazia che garantisce la piena libertà dei cittadini.
E sulla base di questo sentite ancora Berlusconi.
La mia proposta è che dal Parlamento esca una soluzione che restringa fortemente la possibilità di operare queste intercettazioni. Ricordo che oggi sono su oltre 130.000 target. Ma significa, se ogni persona parla, non so, con 20 persone, significa che sono milioni gli italiani che si ascoltano. E i fatti che sono accaduti ci dimostrano come non siano utilizzate queste intercettazioni soltanto per asseverare dei reati di cui si hanno già prove, ma che sono fatte addirittura per la ricerca della notizia di reato. E questo credo che non debba essere più consentito.
Ripeto, non sarà facile far passare questa idea che ha Berlusconi di escludere alcuni reati, perché una parte consistente, anche importante, della sua maggioranza evidentemente non vuole. Ci sarà battaglia poi nei prossimi mesi in Parlamento, almeno così si prevede. 18:45, ci fermiamo per qualche secondo, poi Tito Boeri, che già saluto, buonasera.
Buonasera.
Avete sentito anche dalle informazioni sul traffico i 59, a me pare un'assurdità, 59 cancellazioni per assemblee spontanee. Io lo trovo un'assurdità già... in altri periodi, figuriamoci poi il 22 di dicembre. Professor Boeri, allora buonasera di nuovo. Vogliamo parlare invece di questa idea che si sta facendo strada nel governo, poi non so quanto, in che modo verrà attuata e quando verrà attuata, della settimana corta. Lei ha detto oggi c'è un po' di improvvisazione e una certa contraddizione tra l'idea, per esempio, della detassazione di lavoro da straordinario e appunto la settimana corta. Perché c'è contraddizione?
Fino a un mese fa il governo proponeva di detassare gli straordinari, questo serve ad allungare l'orario di lavoro, stimolando il fatto che appunto chi lavora già avrebbe dovuto lavorare di più. Oggi invece propone di ridurre l'orario di lavoro, imponendo in qualche modo alle imprese di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni. Quella idea di sostenere gli straordinari in una fase di crisi mi sembrava un'idea sbagliata, perché chiaramente uno ha il problema di salvaguardare l'occupazione, quindi più che far lavorare di più chi un lavoro ce l'ha, bisogna cercare di far lavorare più gente possibile. Però quest'altra proposta, che è esattamente all'opposto della precedente, non necessariamente funziona, perché noi abbiamo tantissime esperienze in paesi in cui si è cercato di ridurre in modo così uniforme l'orario di lavoro con degli interventi legislativi, che hanno poi prodotto delle situazioni gravissime, aggravando di molto i costi delle imprese. Ricordiamoci quello che è successo in Francia, quando Mitterrand nell'82 ha voluto portare a 39 ore la settimana lavorativa in Francia.
Lei ha detto imponendo, però, cioè secondo lei si sta facendo strada l'idea di imporlo, oppure potrebbe essere anche facoltativo?
Spero che sia facoltativo, spero che sia facoltativo. Comunque c'è l'idea di in qualche modo introdurre varie forme per cui si dovrebbe passare in modo uniforme. Io penso che la strada maestra per fare queste cose è davvero lasciare che queste cose vengano gestite nelle singole imprese, con la contrattazione tra lavoratori e datori di lavoro. Se ci sono delle risorse, mettiamo delle risorse anche per incentivare queste scelte, però le risorse, siccome si dice che le risorse non ci sono in questo momento, io penso che andrebbero prioritariamente utilizzate per fare questa riforma degli ammortizzatori sociali di cui abbiamo davvero bisogno, perché noi abbiamo tutte queste persone che hanno dei contratti in scadenza e che rischiano di trovarsi dall'oggi al domani senza lavoro, in cui oggi non è previsto alcun tipo di ammortizzatore sociale. Quindi io direi che le risorse disponibili, prima cosa da fare sarebbe utilizzarle per assicurare protezione a questi disoccupati.
Senta, professor Boeri, è un caso che il leader di Rifondazione Comunista Ferrero sia d'accordo con questa idea, secondo lei?
Ripeto, è un po' questa... Difatti, in questa inversione di tendenza del governo si è riabbracciato lo slogan lavorare meno, lavorare tutti, che era lo slogan di Rifondazione Comunista degli anni 90, non solo, ma è uno slogan che si è rivelato sbagliato, perché presuppone il fatto che ci sia un numero fisso di posti di lavoro, per cui riducendo le ore si aumentano le opportunità per gli altri, perché insomma le ore di lavoro rimangono uguali. In realtà quello che succede in questi casi è che, imponendo questi interventi tra l'altro anche incentivare, come si diceva prima, a dei costi, perché vuol dire appunto che c'è denaro pubblico, dobbiamo aumentare le tasse per poi versare, quindi alla fine quello che succede è che si creano davvero delle distorsioni e si distruggono dei posti di lavoro. Un altro discorso è quando nella singola impresa datori di lavoro, lavoratori riescano a riorganizzare l'orario di lavoro in modo tale da magari salvaguardare dell'occupazione. In quel caso i lavoratori stessi magari decidono di rinunciare a un po' di salario mensile pur di salvaguardare il lavoro di altri lavoratori. C'è già peraltro uno strumento per fare questa cosa in Italia, si chiama patto di solidarietà, è stato introdotto nell'84, quindi basta usare quello strumento e forse in qualche situazione si può davvero utilizzarlo bene, sarebbe una cosa, però imporlo, proporlo come una soluzione nazionale ai problemi non mi sembra serio.
La ringrazio professore, buona serata. 18:52, un altro dei temi di cui si è parlato molto anche nel fine settimana, la settimana corta appunto, la settimana corta lavorativa. Andiamo a sentire qualche ascoltatore e andiamo ad Ascoli Piceno da Giulio, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Io sono in questo momento, faccio un mestiere a, diciamo, al centro dell'occhio del ciclone, perché sono un autista di trasporto pubblico locale.
Sì. Dove? Ad Ascoli?
Ad Ascoli Piceno.
Sì. Ma sta guidando in questo momento?
In questo momento sto guidando con la viva voce, però non si preoccupi.
Mi preoccupo per chi sta trasportando, mi raccomando. Non si distragga, assolutamente.
Non ci sono problemi.
Ha un autobus di trasporto cittadino? Oppure?
Esatto, un autobus di trasporto cittadino dell'azienda pubblica di Ascoli.
Che ne pensa di quello che è successo a Roma? Mi dica subito.
Infatti, proprio per questo ho voluto intervenire in trasmissione, per questo. Cioè, notavo molta attenzione, giustamente, in notizie così tragiche come quella del collega di Roma,
sì.
Però in notizie opposte, tipo colleghi che si sono beccati tre pallottole a Roma qualche anno fa o colleghi di lavoro che sono stati mandati al lavoro.
No, però Giulio, non facciamo i benaltristi, parliamo del problema. Parliamo del problema che è accaduto a Roma, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
Solamente questo, noi siamo sottoposti a controlli secondo me simile a quelli di piloti di linea o addirittura i piloti proprio intercontinentali.
Forse li fa la sua azienda, Giulio, altre aziende non lo fanno.
Non lo so, noi siamo sottoposti a
che tipo di controlli fanno su di lei, per esempio?
Noi siamo sottoposti a controlli rituali della 626, controlli analisi del sangue, analisi della vista, dell'udito. Che posso dire, ogni tanto, ogni diversi anni, ogni 5 anni passiamo dei controlli ancora più accurati.
Ma le fanno dei test antidroga precisi?
Specifici che noi sappiamo, no.
Il problema è anche questo, Giulio, perché poi le cose variano da azienda a azienda, da regione a regione. La cosa più incredibile dell'Italia è che la normativa antidroga del 90, ancora dopo 18 anni, non è stata recepita se non da pochissime regioni, per cui una normativa approvata nel 90 che imporrebbe dei test, dopo 18 anni ancora non è stata applicata da tutte le regioni.
Ma su questo sono perfettamente conscio di quello che sta dicendo lei. Dico solamente che chi guida un mezzo pubblico con enormi responsabilità, ricordo una dichiarazione del ministro in cui diceva che guidare una macchina è come guidare una pistola, noi guidiamo un mezzo pubblico probabilmente assieme a un carro armato, quindi dovremmo essere messi in condizioni anche strutturali di riuscire a svolgere al meglio il nostro lavoro.
Vabbè, ma questo è un altro argomento, però Giulio, il modo in cui uno deve svolgere il proprio lavoro, un suo collega,
però anche lei cerchi di non concentrare il discorso su un punto specifico.
No, ma non è questione di punto specifico, no. Qui è successo un fatto molto grave. Una persona è stata uccisa da un suo collega che guidava un mezzo evidentemente in stato di alterazione, perché lo hanno trovato positivo alla cocaina. Positivo, insomma, adesso uso un'espressione molto comune per farmi capire. Bisogna vedere se e come in tutta Italia si fanno controlli che evidentemente servono. Giulio, il punto è questo, al di là del lavoro dell'autista, di come si svolge questo lavoro, delle difficoltà che ci sono, quelle sono cose che sappiamo.
Sì, infatti, su questo sono d'accordo, però io penso che tutte le aziende mettono i loro dipendenti nelle condizioni di poter essere esaminati nel miglior modo possibile, perché lo prevede anche la normativa, non so, lei la conosce, la 626, penso di sì.
Sì, però il problema è i controlli, i test antidroga che, ripeto, in pochissime aziende puntualmente fanno. La ringrazio, andiamo a Asti. Diego, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Ho sentito la notizia, stamattina stavo proprio lavorando sul recepimento di questa normativa. In Piemonte siamo una delle regioni più avanti da questo punto di vista. Di fatto però i controlli sono inutili, cioè siamo il filo conduttore di tutta questa normativa italiana anche sulla sicurezza è molto semplice, passa tutto attraverso il diritto del lavoratore. Abbiamo creato una società che è di diritto a tutti gli effetti. Se lei legge, mi spiace di non essere in ufficio perché avrei potuto mandargliela via email, la parte relativa al prelievo delle urine per fare i campioni è simpaticissimo.
Cioè?
Allora, tanto per cominciare, allora, un controllo per essere effettivo dovrebbe essere fatto random, cioè assolutamente a caso,
certo.
E senza dichiarazione, e così non è, perché ci deve essere una dichiarazione preventiva entro i 4 giorni, e quindi già questo di fatto annulla. Normativa interessantissima, dove le aziende naturalmente dovranno mettersi a posto, l'autista che crea danno sicuramente poi alla fine l'azienda sarà incaricata di pagare quel danno, di fatto è inutile perché è inapplicabile. E poi la parte più divertente, che è veramente pazzagliano, è la descrizione di come fare i prelievi. Cioè io, mi scusi, dovrei farle fare la pipì guardandola, perché lei non deve naturalmente truccare gli esami, ma senza metterla a disagio. E anche questa è una cosa simpaticissima, perché poi nella pratica noi dirigenti, che tutti i giorni gestiamo le aziende, io ho sentito Tito Boeri prima, sì sì, tutto bello, tutto strano, ma noi che gestiamo le aziende tutti i giorni, ma lei provi a 10 suoi colleghi provare a dire, va bene, adesso voi dovete riempire questo campione, io devo controllarvi, però non vi devo guardare. Come si fa? È tutto così, funziona tutto così, cioè è tutto...
Cioè lei dice
perché abbiamo creato uno stato di diritto tale per cui... L'autista che sbaglia, io dico l'autista per dire l'operaio, per dire il dirigente, l'autista che sbaglia deve essere preso e buttato fuori, punto.
Ma l'azienda di Roma vorrebbe buttarlo fuori, anzi dice di averlo licenziato, ma è possibile o no secondo lei?
No. Guardi, la normativa stamattina prevede esattamente quello che lei
ha
detto.
Ma anche nel caso di incidente grave di questo tipo, anche nel caso ci sia di mezzo una persona che è morta,
eccetera. L'incidente grave viene trattato con la norma del diritto del lavoro standard. Quindi cioè io le faccio le azioni di giudizio che mi permettono di licenziarla anche se lei non è ubriaco. E questo è il punto che
manca. Cioè l'azienda di Roma dice che vuole licenziarla, in realtà non può, secondo lei?
No, non può.
Riprenderemo tra poco il discorso con l'ascoltatore da Asti, che evidentemente lavora, Diego, che lavora con un'azienda di trasporto, su cosa si può fare in questo caso, se si può, come sostiene l'azienda romana, licenziare l'autista drogato oppure si incontrano enormi difficoltà. Prima però TG3.
Allarme Istat, la metà delle famiglie italiane vive con meno di 2.000 euro al mese, il 5% non ha i soldi per il cibo. Lavorare meno, lavorare tutti, prende corpo l'ipotesi di settimana corta, confronto possibile, dice Epifani. Presidenzialismo, contrari leghe e opposizioni, Veltroni meglio pensare ai problemi veri, Schifani, ma quella riforma non è tabù. Auguri di Napolitano ai militari in missione, su di voi il paese è unito, Fini da Herat conferma, manterremo il nostro impegno in Afghanistan. Sul gas, un nuovo braccio di ferro tra Russia e Ucraina, Mosca avverte a rischio le forniture per l'Europa. Dio ci ha fatti uomo o donna, no a cambi di sesso, dice il Papa, e sulla giornata della gioventù non è un festival e io non sono una rock star. Per una fuga di gas esplode una palazzina nel Senese, estratte vive una donna e sua figlia, ma l'altra ragazza è morta sotto le macerie. La mamma di Emanuele Orlandi stasera, chi l'ha visto? Un agente dei servizi segreti mi disse, tua figlia tra una settimana sarà a casa.
Bene, bene. Sentiamo anche il telegiornale di Sky TG24.
Redditi Istat impietoso, il 5% delle famiglie non ha i soldi per il cibo.
Settimana corta, Epifani apre a sacconi ma avverte, niente furbizia.
Presidenzialismo, altro no, siamo risolutamente contrari, dice Veltroni.
Eluana, Corte Europea conferma, no al ricorso contro lo stop all'alimentazione.
Benedetto XVI, nuovo monito, solo Dio decide chi è uomo e chi è donna.
Fuga di gas, esplode una palazzina nel Senese, morta una ragazza di 20 anni.
Colpi di pistola in un autosalone a Roma, muore un 30enne, grave lo zio.
Assemblee spontanee, i voli all'Italia tornano nel caos, 100 cancellazioni oggi.
Fini in Afghanistan, auguri ai soldati e una promessa, manterremo gli impegni.
Verso Natale, sarà bel tempo fino alla vigilia, poi arrivano neve e freddo.
Bene, intanto le cancellazioni secondo Sky sono arrivate già a 100 di queste folli assemblee spontanee all'aeroporto di Fiumicino nel bel mezzo delle vacanze natalizie, dell'inizio delle vacanze natalizie. Ripeto, secondo l'azienda romana l'autista drogato può essere licenziato, anzi è già stato licenziato secondo l'amministratore delegato Bertucci.
La Trambus ha preso il provvedimento più elementare che poteva prendere, il licenziamento in tronco del dipendente. Lunedì gli verrà formalizzato.
Gli verrà formalizzato e poi partiranno anche i controlli.
Sia consentito all'azienda di fare a campione dei controlli e soprattutto una volta stabilito che si è tossicodipendenti o si fa abuso di alcol si mandino a casa senza nessuna trattativa di sorte.
Un Andrea autista di Trambus ci scrive attraverso un messaggio: l'azienda non può licenziare, i controlli della Trambus vengono fatti ogni 5 anni o in incidenti gravi e nel prossimo contratto ci saranno i controlli incrociati, i sindacati sono responsabili. Andrea autista Trambus. Diego D'Asti, lei che fa di mestiere, Diego?
Io faccio un dirigente, sono responsabile di aziende metalmeccaniche, non studio questa normativa per i trasporti,
sì,
ma perché i carrellisti all'interno delle aziende sono assimilati agli autotrasportatori, quindi anche tutti i conduttori di carrelli elevatori dovranno aderire a questo.
L'amministratore delegato di Trambus Roma si illude di poter licenziare il lavoratore sorpreso,
certo,
sorpreso
no,
in questo
lui,
caso
no,
drogato lui... e però colpevole anche di,
no,
avere,
no, lui...
di avere messo sotto una persona e di averla uccisa.
No, no, lui l'ha licenziato in tronco, ha fatto benissimo a farlo, ma fra 3 mesi il giudice del lavoro lo reintegra.
Perché?
Perché la normativa è molto chiara. Dice che in questo caso, cioè là dove ci sia il concorso delle sostanze stupefacenti, il dipendente deve essere sospeso e curato a spese dell'azienda.
Anche in caso di incidenti così gravi non si può fare nulla?
Esattamente, perché, sì, perché la causa dell'incidente è la sostanza stupefacente.
La ringrazio, Diego. 1921 800 24 00 24. Paolo Flores Tarcais, adesso vi faccio sentire una bella voce di quelle indignate sulla corruzione, sugli amministratori, sulla politica criminale, così dice, poi lo sentiremo. Paolo Flores Tarcais, il direttore di Micromega. Romeo Ligresti, in quanto hanno un passato, dei trascorsi, dei precedenti anche a livello giudiziario, non dovrebbero avere nessun contatto con i politici, anzi i politici non dovrebbero avere nessun contatto con gente come loro.
È possibile che la politica non se ne sia accorta. Romeo, il famoso degli appalti, era stato condannato a 4 anni di carcere. Ma perché si hanno contatti da parte di un politico con gente così? Ligresti è stato condannato non so quante volte, continua a essere il re degli appalti in Italia. Allora voglio dire...
Quindi
io
la
sentito,
sua teoria
no, io
sarebbe quella di non avere rapporti da parte dei politici con nessuno.
No,
per esempio, Dominici che deve trattare con Ligresti.
Ma perché deve trattare con Ligresti?
Ma perché c'ha lo spazio
a
Firenze?
Voglio dire, ma...
Non deve farlo.
Beh, questa è una domanda però corretta. Ligresti, al di là di quello che può essere il suo score giudiziario, ha una serie di terreni importanti. Cosa deve fare il sindaco di Firenze? Non ci si deve sedere intorno a un tavolo per vedere se fare uno stadio, se fare un po' di verde, se fare il parco, eccetera, eccetera. E secondo Flores Arcais, tutti gli imprenditori rinviati a giudizio non devono partecipare a nessuna appalto, a nessuna gara d'appalto pubblica.
Tutti gli imprenditori o le imprese o i manager di imprese che sono stati rinviati a giudizio non devono, fino a che non si conclude l'iter, partecipare ad appalti. Mi sembra una proposta moderata. Moderata, perché non viene unanimemente realizzata? Perché
Luciano,
voglio dire, sì, Ligresti, possibile violante, che ancora sta in piazza ed è potente con tutto quello che ha fatto?
Vale,
cioè domani allora faremo che il signor Parmalat gli diamo un ministero, non lo so.
C'è sicuramente un problema in Italia di un'area vasta di impunità o comunque di persone che commettono dei reati e se la cavano con poco, e su questo non c'è dubbio. Però, secondo Flores Tarcais, la politica è criminale, ci sono dei politici criminali, sentite.
C'è una questione morale grande come una casa e, per la destra, grande come un grattacielo, che, chiamiamola con il loro nome, con il suo nome, è la questione della criminalità dei politici. Il politico che viola la legge compie un delitto, compie un crimine, è un delinquente, è un criminale. Allora... noi continuiamo a vedere in continuazione, non appena si fa qualche intercettazione, un mare di delinquenza da parte di politici. L'unica cosa ovvia sarebbe rafforzare tutti i sistemi per scoprire questi crimini e per punirli rapidamente. E poi da parte dei partiti prevenirli.
E questa è la ricetta di Flores, dunque, per carità, intervenire sulle intercettazioni come vuole fare invece Berlusconi, cosa ribadita sabato scorso nell'incontro con la stampa.
Quando io parlo a moltitudini di persone, faccio una domanda: chi di voi è sicuro di non essere intercettato, alzi la mano. La alzano in pochissimi. Quando domando chi di voi teme di essere intercettato, la alzano praticamente tutti. Un paese dove ci sia nei cittadini questo timore non è più una democrazia che garantisce la piena libertà dei cittadini.
E però sarà difficile limitare il numero di reati, perché all'interno della maggioranza, per esempio, diversi esponenti anche autorevoli di Alleanza Nazionale o provenienti da Alleanza Nazionale all'interno del PDL, come Giulia Bongiorno, come Alfredo Mantovano, pensano che limitare il numero di reati sia un errore. Sentite Berlusconi dove vuole andare e vedremo se sarà capace di farlo.
La mia proposta è che dal Parlamento esca una soluzione che restringa fortemente la possibilità di operare queste intercettazioni. Ricordo che oggi sono su oltre 130.000 target, ma significa, se ogni persona parla, non so, con 20 persone, significa che sono milioni gli italiani che si ascoltano. E i fatti che sono accaduti ci dimostrano come non siano utilizzate queste intercettazioni soltanto per asseverare dei reati di cui si hanno già prove, ma che sono fatte addirittura per la ricerca della notizia di reato, e questo credo che non debba essere più consentito.
Ma tutto può essere ridotto al codice penale? Si può vedere l'Italia solamente come un paese di corrotti? Pier Camillo Davigo la vede così. Il problema principale dell'Italia, secondo Davigo, è la corruzione dilagante. E la corruzione dilagante si ferma solamente con i partiti, poi lo sentiremo. Tutte le statistiche, comunque, dice Davigo, vanno nella direzione di un'Italia dove la corruzione è ai massimi livelli.
Ecco, non è mai finita. Due considerazioni. La prima è che ci sono organizzazioni internazionali che misurano il grado di percezione della corruzione, e da questi rilevamenti l'Italia risulta essere un paese molto corrotto, penultimo nell'Europa occidentale, dietro a molti paesi asiatici e africani nella graduatoria di merito.
I partiti dovrebbero fare pulizia prima che intervenga la magistratura.
Se i partiti politici facessero pulizia al loro interno, ciò che accade nelle aule di giustizia non avrebbe nessuna influenza sulla politica. Se cacciassero via i ladri prima che questi vengano identificati e colpiti dalle attività giudiziarie, non ci sarebbe nessuna questione. Il problema è che restano al loro posto fino a quando arrivano i carabinieri a prenderli, qualche volta anche oltre.
E dovrebbero però c'è la presunzione di innocenza, come
la presunzione di innocenza vale nel processo penale, per gli effetti del processo penale, non vale nella vita di tutti i giorni. Io di solito faccio questo esempio: se invito qualcuno a cena e questo se ne va con la mia argenteria nelle tasche, non aspetto la sentenza della Corte di Cassazione per non invitarlo più a cena.
Questo vale naturalmente nei casi di flagranza di reato. Comunque, Roberto da Roma, buonasera.
Buonasera, dica. Sarò rapidissimo, mi riallaccio all'intervento del precedente ascoltatore. Mi viene da pensare che questa esasperazione del concetto del diritto ci sta portando praticamente al concetto di prepotenza. Cioè, noi subiamo le
prepotenze. A che si riferisce lei?
Mi riferisco sia all'episodio dell'autista, quindi dell'atteggiamento del sindacato nei confronti dell'azienda, del legislatore che scrive alcune leggi che sono veramente, a mio modo di vedere, inaudite, e poi soprattutto alla vicenda d'Italia. Io sabato sono rimasto bloccato all'aeroporto di Linate perché purtroppo mi trovo a fare avanti e dietro Roma-Milano perché questi signori avevano cancellato dei voli. Allora mi chiedo, si parla solo di diritto, e il dovere del magistrato di intervenire perché penso che si configuri interruzione di pubblico servizio ai danni sempre e comunque del cittadino. Allora noi cittadini che cosa abbiamo? Quali armi abbiamo?
Ma in questo caso, Roberto, purtroppo in questo caso nessun'arma. Pensi a chi oggi doveva andare, non so, a raggiungere i propri parenti a Bari o a Catania o a Palermo o non so, a Francoforte, e ha visto il proprio volo cancellato. E questo perché? Perché ci sono le assemblee spontanee dei lavoratori dell'handling, cioè del consegna bagagli dell'Italia a Fiumicino. Andiamo subito a sentire gli ascoltatori. Mario da Milano, buonasera Mario.
Buonasera. Senti, io volevo intervenire sull'argomento trattato da Boeri.
Sì, la settimana corta di lavoro.
La settimana corta, però insomma la questione della giustizia, sollecitano una battuta insomma.
Prego, la faccia.
Il centrodestra, se Floris d'Arcai, se Di Pietro non ci fossero, bisognerebbe inventarli. perché ad un estremismo di Berlusconi sul problema della giustizia se ne contrappone un altro speculare, insomma, quindi così, questa era una battuta sollecitato dal lungo intervento suo.
Cioè le due cose si alimentano a vicenda, dice lei.
Le due cose si alimentano a vicenda e credo che finché queste due cose si alimentano a vicenda i problemi della giustizia in Italia non verranno risolti, perché la battaglia ideologica di Berlusconi contro la giustizia secondo me rende tutto maledettamente più difficile, insomma. Per cui i problemi della giustizia, che sono tanti, non verranno mai risolti fino a che c'è questo scontro politico per le ragioni che sappiamo. Però l'argomento che mi interessava di più era quello di Boeri. Sì. Io sono preoccupato dal fatto che il governo, lo sottolineava Boeri stesso, di fronte alla crisi economico-finanziaria mondiale, insomma, che è arrivata anche in Italia, abbia degli atteggiamenti completamente contraddittori, insomma. Prima la detassazione degli straordinari.
Secondo Boeri, naturalmente.
Beh, anche secondo me, perché fino a ieri si diceva che l'Italia non sarebbe stata colpita. Tanto è vero che si insisteva nel detassare gli straordinari, quindi facendo immaginare un paese che aveva bisogno di lavorare più ore e meno ore. Quindi che ci fossero le commesse, che si potesse produrre e consumare tranquillamente. Oggi improvvisamente, ieri anzi, Sacconi in un'intervista dice... proponiamo la settimana corta, che, come giustamente rileva Boeri, è esattamente l'opposto, insomma. Ora io penso che il provvedimento ultimo sia più adeguato per risolvere i problemi, ma non si capisce perché prima, fino a ieri, la pensavano diversamente, e questo mi fa temere, insomma, sulla capacità di questo governo di affrontare i problemi del paese, che poi sono quelli che interessano gli italiani.
Sì, non c'è dubbio.
Molto più di tanti altri, insomma,
molto più di tante altre discussioni, tra cui quelle, per carità, importanti, che riguardano gli appalti e il problema del rapporto tra gli amministratori locali del Partito Democratico e alcuni imprenditori.
Un'ultima considerazione.
Prego.
La proposta di Sacconi e soprattutto la motivazione, si dice la settimana corta e noi abbiamo già gli strumenti di legge che ci permettono, la cassa integrazione guadagni in particolare.
Sì, sì, certo.
E siamo avvantaggiati, viene detto così candidamente, rispetto alla Germania, che invece non ha questi strumenti. Ora, fino a ieri il dibattito era che gli strumenti degli ammortizzatori sociali, il sostegno al reddito eccetera, erano fortemente inadeguati, eravamo un paese arretrato eccetera, e oggi Tiraboschi, nella trasmissione precedente alla sua intervista precedente alla sua, scopre che insomma siamo un po' arretrati, ma alla fine questa arretratezza in questo momento ci permette di rispondere in maniera più adeguata e più rapida, perché le leggi ci sono già, si tratta poi di applicarle con accordi sindacali, come ci spiegava Tiraboschi, eccetera. Insomma, voglio dire che c'è sempre tanta ideologia e tanti temi astratti quando si discute di politica in Italia, e poi per scoprire all'improvviso che non siamo quel paese arretrato che poi
Beh sì, in questa considerazione c'è del vero. La ringrazio. Mario, andiamo in provincia di Alessandria da Eugenio. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Niente, io ho sentito, voglio riferirmi alla questione droghe per i lavoratori dipendenti. Allora sì. C'è una legge che è già in funzione da alcuni mesi, 7-8 mesi.
Sì.
Non mi chieda qual è la legge perché...
Non si preoccupi, dica.
Ecco, questa prevede che tutti coloro che guidano dei mezzi con patenti C, D, E, eccetera, eccetera, oppure i mulettisti come quel dirigente d'azienda ricordava, o dei mezzi movimento terra di un certo tipo, o delle autogru, è obbligatorio, prima dell'assunzione, un esame dell'urina o quello che decide il medico competente, che tipo di esame. No, beh, è importante.
No, certo, è importantissimo.
A seconda degli esami. E comunque ogni anno, a data decisa dal medico competente, di cui il lavoratore è messo al corrente, se non vado errato, un giorno o al massimo due giorni prima, quindi se ha assunto da qualche giorno, da qualche tempo, non riesce a far sparire nulla, è un po' come l'antidoping dei calciatori, dei ciclisti, queste cose qui, tanto per capirci. Bene, in quel caso lì, quindi la legge c'è e la gente deve essere controllata. Ovviamente si tratta solo di lavoratori dipendenti, è decisione del medico competente, se uno viene ritrovato, come dire, positivo, beh, a questo punto inizia un percorso che lo porta al CERT. Da un certo punto di vista è anche vero che non può scattare il licenziamento, però è anche vero che se io assumo uno come, non so, autista e nella mia azienda non c'è nessun'altra attività a lui adeguata, anche quando è uscito, beh, lui l'autista non lo fa più.
Sì, non c'è dubbio,
quindi,
non c'è dubbio.
Quindi non è idoneo, è il medico competente che decide l'idoneità di quel lavoratore. Semmai questa è una grossa responsabilità dei medici competenti, i quali si ritrovano rispetto al passato caricati di notevole responsabilità che possono anche assumere e cascare nel penale.
La ringrazio. Andiamo a Milano. Angelo, buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci. Prego.
Dunque, mi rilascio un attimo al tema delle intercettazioni, perché come anticipavo alla sua collega è un tema che ho trattato in maniera approfondita prima come investigatore per tanti anni, come ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e poi da indagato in un'altra veste, quindi
indagato in base anche ad intercettazioni, immagino.
Non proprio, caso Telecom, diciamo, sì. Ecco, per intenderci. Dunque, il tema ho visto che viene affrontato sotto diversi profili. Scusi, sento un po' rimbombo.
No, io la sento benissimo, io la sento benissimo.
Sì, perfetto. Dicevo, il primo profilo è quello della divulgazione delle intercettazioni.
Sì, e su quello diciamo c'è un accordo più o meno generale sul fatto di limitare questa divulgazione, poi non so quanto si possa fare concretamente.
Ecco, ma qui il problema non riguarda ovviamente solo le intercettazioni, perché in realtà riguarda qualsiasi atto delle indagini preliminari. Pensiamo per esempio alle dichiarazioni rese da testimoni o da chiamanti in coretà che vengono pubblicate creando un gravissimo pregiudizio senza la possibilità di nessun contraddittorio
da
parte del chiamante.
Sì, stiamo parlando di tutti gli atti,
e quindi in realtà riguarda tutti gli atti delle indagini preliminari. È al punto tale che il fatto di sapere che c'è poi un ribaltamento sul piano mediatico degli atti, ancor più che le intercettazioni, ha creato quasi una cultura nelle persone che vengono sentite, soprattutto in processi mediaticamente importanti, di dire questa cosa intanto la dico, perché comunque fa danni uscendo sulla stampa, anche se non ha nessunissima pertinenza. Allora ecco, introduco proprio questo concetto. Un limite lo si dovrebbe introdurre in che termini? È un fatto prevalentemente culturale in me. Ma introduce, a parte inasprendo ovviamente la pena per la diffusione di atti di indagini preliminari, c'è già una figura di reato ridicola nell'entità che invece dovrebbe essere fortemente inasprita.
E poi?
Io avevo parlato provocatoriamente anche di rischio 231 anche per l'editoria, no? Perché poi si crea questo legame per cui i giornalisti della giudiziaria, ovviamente avendo rapporti quotidiani con gli ambienti degli investigatori, insomma in qualche modo c'è una forma di, come dire, di comprensione, chiamiamola così. Ma soprattutto si potrebbe introdurre, perché attualmente fanno eccezione, il principio di pertinenza e non eccedenza, nel senso che non dovrebbero essere assolutamente poste domande che non hanno nulla a che vedere con la finalità
però
di prova.
Qui entriamo, Angelo, francamente in un discorso molto tecnico.
Molto complesso.
No, lei ha ragione quando dice che bisogna intervenire anche in questo settore, bisognerebbe intervenire anche su quello che è pubblicabile prima del processo e quello che non è pubblicabile prima del processo. Credo forse che alla fine sarà questo l'unico intervento che rimarrà. Vedremo quanto positivo, quanto invece negativo da questo punto di vista, però secondo me più che la limitazione delle intercettazioni ci sarà spazio per una limitazione della pubblicazione degli atti prima del processo. Andiamo a Milano da Marco, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire in merito al caso dell'autista di Roma.
Sì.
Io sono d'accordissimo per tutto quanto ciò che riguarda i controlli, chi viene trovato in guida stato di ebbrezza deve essere levata la patente, tutto quello che si vuole, però bisogna fare anche una piccola premessa. Molte sostanze, un esempio la cannabis, non rimangono nel sangue un giorno. Cioè, se fumo stasera, io tra 20 giorni la polizia mi ferma, mi può levare tranquillamente la patente. Anche se al momento della guida non ero affatto in stato d'ebbrezza, però risulta che nel sangue c'è un residuo di THC. Mm. Cioè, in questo caso come ci si comporta? Cioè, non è giusto che comunque venga levata una patente o che sia drogata a qualcuno che in realtà in automobile era sanissimo, cioè non aveva fatto alcun tipo di cosa.
Sì, Marco, il problema è che ci sono alcune categorie, qui di questo stiamo parlando, alcune categorie di lavoratori come gli autisti, gli autobus, eccetera, che se scelgono di fare gli autisti degli autobus non devono fare uso di sostanze stupefacenti, punto, perché hanno dei lavori molto, molto sensibili da questo punto di vista, per cui che l'abbiano fatto tre giorni prima, che l'abbiano fatto tre secondi prima, che siano imbottiti di droga e poi abbiano fatto un incidente, cambia poco la sostanza da questo punto di vista, o no?
Per questo ho ragione, però comunque questa regola qua vale per tutti gli automobilisti, cioè, a parte sì, dalle, sì, per loro è ancora, deve essere ancora più dura, e quello sono d'accordo, sì, ma... però comunque vale per tutti, cioè se un ragazzo, non so, una sera fa uno spinello insieme in compagnia con altra gente, non so, lo fermano un mese dopo ai controlli,
ma non risulta un mese dopo, si può risultare
fino a un mese risulta, sì. Le lo assicuro, fino a un mese,
sì, d'accordo, ma il controllo non è così specifico da poter rilevare qualcosa che è stata fatta una canna, insomma, che è stata fatta un mese prima, e non credo che abbia rilevanza da un punto di vista poi di sanzione. Riprendiamo per un attimo però il tema delle intercettazioni, perché se ho letto qualcosa di serio e anche, devo dire, di originale in questi giorni su questo tema, su quello che sta avvenendo, la cosiddetta questione morale all'interno del Partito Democratico e affini, è in una lettera che Barbara Palombelli ha inviato al quotidiano Riformista ieri. Saluto Barbara Palombelli, buonasera.
Buonasera, grazie per...
E vabbè, questa è quello che ho pensato leggendo questa lettera. La prima cosa che voglio domandarti è questa: come ci si è sentiti a vedere il proprio nome per uno scambio di persona inserito poi nei giornali o sbattuto sui giornali?
Certo.
Sì, eccoci qui, mi senti?
Ecco, sì, sì, adesso sì.
Allora, come ci si è sentiti innanzitutto, prima cosa, perché poi il titolo di quella lettera era il mio nome in quel tritacarne. Insomma, come...
Guarda, io ero a casa, erano le 8:30 di sera, mi ha chiamato il collega, che ringrazio ancora, Mattia Feltri, della Stampa, mi ha detto: guarda che nelle intercettazioni napoletane c'è il tuo nome. Io ho detto: il mio nome, io che c'entro? E lui mi ha detto: guarda, ti pagina X, allora sono andata online e ho visto la pagina. E c'era questo signore, questo Alfredo Romeo, che diceva che per una sinergia turistica con il suo albergo, perché in realtà nulla di male, perché lui ha costruito un albergo 5 stelle, lusso, sì, credo, a Napoli, e voleva sapere chi si occupava del festival di Napoli che stava per essere, diciamo, approntato in quella primavera del 2007, qui le date sono importanti. E allora fa il mio nome, non conoscendomi, non sapendo chi sono, e dice: se ne occupa Barbara, la moglie di Francesco. Ora io non so se chi è stato ad aggiungere poi il cognome, perché nell'intercettazione è sempre difficile capire, però immediatamente sono fatto un salto e ho detto: ma strano. Tra l'altro ho chiesto al dottor Nastasi, che è responsabile del teatro e che so che aveva seguito questa vicenda, lui mi ha detto: no, guarda, forse si è confuso con la moglie di Alfredo Reichlin, che era Alberta Carlotto, che dirigendo il Teatro Stabile di Napoli si è occupata in parte anche del festival.
E questo cosa naturalmente questo qua è importante, perché poi in quei giorni, in quelle ore, diciamo, tutti hanno fatto il tuo nome e quello di tuo marito senza, sì, che la cosa avesse,
diciamo,
quello...
che sì, diciamo, facciamo subito una distinzione: mio marito è un leader politico, quindi diciamo, insomma, sicuramente possono anche parlare di lui, dei suoi compagni di partito, bene o male, sì, sì. Millantare, questi sono, diciamo, gli imprevisti della politica. E per quanto riguarda me, io faccio la giornalista a Radio 2 con 28 minuti da 11 anni, collaboro con il TG5, con Matrix, la mia vita è tutta pubblica, e sinceramente col Teatro di Napoli non c'ho proprio niente a che fare, se no che sono un'appassionata di Edoardo, ma diciamo, l'ho sempre visto a Roma al Teatro Eliseo.
Però hai detto, nonostante questo, ci voleva forse un po' di un minimo di controllo per non
sì,
far partire il solito circuito.
Sì, sinceramente sono stupita, nel senso che mi domando, questa è un'ordinanza, no? Allora bisogna fare una distinzione anche per chi ci ascolta. Le intercettazioni sono importantissime. Uno mette sotto diciamo intercettazione una linea telefonica perché pensa che ci siano dei reati, non lo so, questo diciamo che va bene.
Sì.
Quando però si travasano le intercettazioni in un'ordinanza di custodia cautelare, che diventa diventa un atto pubblico della magistratura italiana, ci vorrebbe, diciamo, un filtro, un controllo, perché che io ho fatto per ipotesi, no, magari un mafioso intercettato da 10 anni mi vede in televisione e fa un commento, no, è possibile, sono una persona pubblica, vado in televisione, insomma ho un ruolo anche pubblico. Un conto è fare un commento, un conto è essere riversati in un'ordinanza, no? Mi sembra normale questa distinzione. Questa è un'ordinanza di custodia cautelare per alcune persone. E in questa ordinanza ci devono essere, io spero, mi auguro come cittadino, non come giornalista, tutte cose precise, no?
E in questo caso cosa c'è stato?
Almeno bastava poco verificare, basterebbe Google, diciamo, perché se si va su Google a teatro, Festival del Teatro di Napoli, si scopre chi se ne occupa e perché, chi se ne occupava nel 2007. Diciamo, ma senza arrivare a Google si può chiamare una persona, farla anche andare a Napoli e dire ma c'è questa circostanza, la conferma o non la conferma, no? Perché credo che, immagino, qui parla il giornalista, che questo mio coinvolgimento dovesse servire a dimostrare una familiarità con questo signor Romeo, che peraltro mio marito ha visto forse una volta o due, io mai, non so neanche chi è, che faccia c'ha.
Ed evitare dunque tutto quel circuito che si è messo in moto. Un'altra cosa riguarda invece quello che tu proponi, cioè uno sciopero degli amministratori pubblici. Siamo su un altro piano completamente, nel modo in cui il Partito Democratico per esempio ha reagito a questa vicenda giudiziaria, e secondo me qui cogli nel segno, perché c'è stato Beltroni che ha detto fuori i disonesti dalla politica, e questo diciamo è abbastanza normale, scontato, giusto, eccetera eccetera, però non c'è stata una reazione degli amministratori e del partito di fronte alle inchieste giudiziarie di difesa dei propri amministratori, o sbaglio?
Sì, non c'è stata. Io sono stata costretta appunto dal fatto di essere presente a leggere tutta l'ordinanza.
Sì, sì.
E ci sono delle motivazioni non valide, validissime, cioè i magistrati dicono più volte che chi ambisce ad avere un appalto pubblico non deve trattare con l'assessore, con il sindaco,
certo,
con questo. Benissimo, questo è bellissimo, è giusto, come cittadina io sono completamente d'accordo. Peccato che noi abbiamo visto, facciamo un esempio, centinaia di volte salire i vertici della Fiat, Palazzo Chigi, sia che ci fossero il centrodestra e il centrosinistra, per chiedere aiuti, per perorare la causa. Abbiamo visto centinaia di volte gli imprenditori invitare sindaci, ministri sulle barche, a casa.
Anche perché io ho detto prima, il sindaco di Firenze, se vuole cambiare il piano, se il sindaco di Firenze vuole cambiare il piano regolatore per fare lo stadio, la cittadella dello sport, cosa legittima naturalmente, con chi deve parlare se non col proprietario di quel terreno?
Allora, diciamo che portando all'estremo questo ragionamento, che è corretto, io voglio sottolineare correttissimo, portandolo all'estremo e calandolo in Italia, dove nei piccoli comuni di solito il sindaco è quello che ha la bottega più grande, insomma, diciamo, bisognerebbe forse arrestare tutti, perché basta guardare la tribuna di calcio della Fiorentina, della Roma o del Milan per vedere che magari il sindaco è insieme all'imprenditore proprietario della squadra, eccetera. Allora, quelli che cosa si parlano? Si parleranno, diranno ho bisogno di un aiuto, come si fa quell'appalto, chi è che prende quella casa, chi è che fa quell'autostrada? Presumibilmente sì, faccio la giornalista da 30 anni, diciamo. Allora dico, possibile che un partito non capisce che bisogna riformare le regole più che espellere a caso a seconda della campagna di stampa?
Certo, guarda Barbara, io da 4 giorni che dico il problema qui non è la questione morale, è regolare in maniera trasparente, quasi all'anglosassone, certo, i rapporti tra l'amministrazione di una città, di un paese, eccetera, e gli imprenditori locali, renderla
assolutamente sì. Perché il rischio è enorme, ma il rischio, chi ci ascolta sa che in Italia sotto 1500 comuni, 8450 sono piccolissimi, e dove chiaramente il cognato fa i lavori della strada, quell'altro all'agenzia immobiliare, cioè diciamo in Italia siamo tutti parenti, quindi sarebbe importantissimo che questi appalti fossero pubblicati su internet, fossero trasparenti, tutto quanto, ma non si può pensare di mettere alla gogna per esempio una persona per bene come il sindaco di Firenze domenica, perché dialoga con i 2 o 3 imprenditori fondamentali per lo sviluppo di Firenze. È il suo lavoro, gli paghiamo lo stipendio per quello.
Magari in Italia non abbiamo bisogno di altre leggi, ma forse una legge sulle lobby all'americana, in cui i rapporti, ripeto, tra il sindaco o gli assessori di un comune e gli imprenditori, in cui anche i singoli colloqui vengano registrati, in cui le singole d'azioni, per esempio il caso di Pescara è abbastanza clamoroso, perché nulla vieta ad Alfonso, sindaco di Pescara, di ricevere regali elettorali dal suo amico di paese, compaesano Toto, però tutto questo deve essere reso trasparente e pubblico dal momento in cui D'Alfonso è sindaco di Pescara, o sbaglio? cioè, il mio, diciamo, nel senso, il mio ragionamento
qui potrei fare una battuta per dire che poi mi piacerebbe leggere i famosi elenchi delle case degli enti a chi sono andati, perché in queste ore ovviamente mi raccontano che molti magistrati, ma insomma lasciamo perdere i punti di sospensione. Io credo che, parlando di cose serie, la politica dovrebbe chiamare la magistratura a un tavolo e dire: bene, in Italia abbiamo bisogno di tante opere pubbliche. Il rischio di queste demonizzazioni di massa è che le persone per bene non firmano più gli appalti perché hanno paura di finire alla gogna. Sì. Le persone per male, anziché parlare al telefono, parlano nelle logge massoniche, nelle sette, nelle congreghe, perché poi, diciamo la verità, tutto quello che si dice al telefono da anni e anni è assolutamente lecito, perché le persone che parlano sanno di essere intercettate, quindi è anche un po' la favola di Pulcinella. Comunque, insomma, attenzione a non demonizzare tutti, perché altrimenti io credo che in Italia nessuno farà più nulla per paura di non essere in regola con la legge.
Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
19:55 800 24 00 24. Questo al netto sempre delle responsabilità penali individuali, naturalmente, ma è un problema più di fondo, quello di riformare i rapporti tra l'amministratore e un imprenditore di una città. Dove andiamo? Lo diciamo da qualche giorno, ormai siamo diventati anche noiosi. Andiamo ad Arezzo da Raffaele, buonasera.
Pronto?
Eccoci qui, Raffaele, dica.
Sì, buonasera. Io sono un ex imprenditore.
Che significa ex imprenditore? Adesso è in pensione? Non lavora più, adesso? È in pensione.
Sono in pensione, però volevo intervenire su due questioni in particolare. Sulla questione che ho sentito stamane, è intervenuta da Craxi Stefania.
Sì.
Per giustificare praticamente quello che era successo all'epoca di Tangentopoli. E io posso dire che a quell'epoca ero ancora imprenditore e a quell'epoca le azioni erano costanti e era istituzionalizzato il dare tangenti ai partiti politici. Via del Corso era sempre piena di coloro che davano le tangenti. Quindi non vedo che cosa debba rimproverarci, rimproverare agli altri la Stefania.
Guardi, adesso io non ho seguito bene tutto il discorso di Stefania Craxi, per cui non ho la possibilità di commentarlo. Andiamo al nodo, al punto. Qual è il suo ragionamento, Raffaele? Era solamente
sicuramente tutti i partiti erano coinvolti, nel senso che poi se li ripartivano. Però c'era anche evidentemente da parte di quello che è accaduto all'ingegner Chiesa è che l'hanno preso preciso con
D'accordo, allora? Allora?
Quindi logicamente poi lì ci deve essere stato anche un problema personale con i capi del partito e quindi ha parlato.
Raffaele, però dove porta il suo ragionamento? Lei vuole solamente ricordarci che all'epoca c'era un qualcosa di più strutturale rispetto a quello che avviene adesso, dove sono episodi forse più sporadici che non riguardano poi la struttura del partito, in questo caso del Partito Democratico, mi spieghi?
No, io del Partito Democratico non ne so niente, quindi, ma io parlo delle tangenti in generale.
Sì.
Se non parlano i corrotti e non parlano i corruttori, se non ci sono... Se i magistrati non hanno quindi la possibilità di fare indagini, comprese le intercettazioni, non verranno mai fuori i responsabili né chi le dà.
Ho capito, dunque secondo lei limitare le intercettazioni ai reati sopra i 15 anni, eliminando dunque i reati contro la pubblica amministrazione, anche se qualcuno dice che rientrerebbero lo stesso, comunque è un errore. La ringrazio, Raffaele.
Le famiglie italiane fatica a comprare cibo, i dati Istat che si riferisce a certifica, situazione più difficile al sud, dove in Sicilia la percentuale sale al 10% e i dati del 2008 saranno peggiori. Sulla settimana corta proposta dal ministro Sacconi, apertura del leader della CGIL Epifani, che dice: confronto subito ma senza trucchi, sia i contratti di solidarietà purché siano inseriti in un quadro di tutele. Veltroni boccia il presidenzialismo, la proposta di Berlusconi è solo un diversivo, il premier pensi piuttosto alla crisi economica. Apre invece il presidente del Senato Schifani, rafforzare l'esecutivo non è un tabù. Esplode una palazzina a San Gimignano, muore una ragazza di 20 anni, salvate ed estratte dalle macerie la madre e la sorella, una fuga di gas è la probabile causa della tragedia.
Bene, il dibattito sul presidenzialismo che si è aperto e che durerà al massimo, spero, fino a domani, è una delle cose inutili della politica italiana. Si parla assolutamente del niente. Sentiamo i titoli del TG5.
Il 5% delle famiglie in difficoltà per comprarsi da mangiare, così l'Italia nel 2007 per l'Istat. Il ministro Sacconi ipotizza la settimana corta, Epifani parliamone. Veltroni boccia il presidenzialismo, ma per il presidente del Senato Schifani non è un tabù, riforma già approvata ai tempi della bicamerale. Messaggio del capo dello Stato ai militari italiani all'estero, un paese unito sulle missioni, visita di Fini alla base di Herat in Afghanistan. A San Gimignano crolla una villetta per una fuga di gas, morta una ragazza di 20 anni, estratte vive dalle macerie la madre e la sorella. A Torino due bidelle prese a sprangate da un collega, una è grave, a scatenare la rissa, futili motivi durante le pulizie a scuola. Temperature miti fino a Natale, poi arriveranno gelo e neve, 7 milioni di italiani in partenza, per molti vacanze brevi in località italiane.
Bene, 22 minuti, Enrico da Bologna ci scrive: le cose dette ora dalla Palombelli sono belle, ma se le intercettazioni avessero avuto Berlusconi o più gente della destra avrebbero detto le stesse cose. Enrico, non lo so, probabilmente no, però quando si sentono delle cose interessanti, originali, anche controcorrente se vogliamo, rispetto a fuori disonesti dal partito, che non significa nulla, è il caso anche di ascoltarle senza fare troppe dietrologie. Certo, oggi Stefano Craxi, per esempio, parlando dell'articolo della Palombelli su Riformista, ha detto: benvenuta nel mondo reale, quando qualche anno fa eravamo noi nel tritacarne, nessuno parlava e nessuno si incatenava. Andiamo a sentire tra pochissimo anche i titoli del TG1. Prima voglio ascoltare però Carlo da Udine. Carlo, buonasera.
Pronto?
Prego.
Eccoci, buonasera. Mi scusi per il disturbo.
Carlo, ha chiamato lei.
Pronto?
Carlo, ci ha chiamato lei, nessun disturbo, dica pure.
Eccoci, a proposito del ministro Sacconi,
sì,
volevo fare alcune considerazioni, due. Una a proposito dell'autista dell'autobus di Roma.
Sì, dove Sacconi non c'entra nulla però. Positivo
all'esame della cocaina.
Sì.
Io non capisco la posizione dei sindacati. Cioè, una persona del genere non può condurre un mezzo pubblico.
Sì, no, attenzione, mi scusi però, sì, i sindacati qui non è che io ho citato solamente quello che un sindacalista che abbiamo anche chiamato e che magari più tardi interpelleremo, un sindacalista dell'UGL ha dichiarato alla stampa, se non sbaglio. Si chiama Vincenzo Caldiero, il segretario nazionale dell'UGL, che dice: l'azienda stia attenta a parlare di licenziamento, l'autista va sospeso e mandato in una comunità di recupero, a licenziarlo è illegittimo. Fra poco lo chiamiamo così chiariamo tutto, no Carlo?
Mi perdoni un attimo.
Sì.
Però successivamente c'è stato l'intervento di un
sì, che ha detto l'azienda lo può anche licenziare, però poi sicuramente
però
il giudice del lavoro lo reintegrerà.
Esatto, però poi di fatto questa persona continua ad occupare il suo posto e di questo io faccio un'accusa esplicita
a chi?
Ai confronti dei sindacati.
Sì, ma i sindacati in questo caso avranno
i lavoratori.
Sì, no, ho capito Carlo.
Mi faccio finire.
Prego.
Dovrebbero tutelare i lavoratori, ma non le persone che mettono a repentaglio la vita di altri.
E sono d'accordo con lei. La seconda cosa,
perfetto.
Carlo?
Ok, questo è punto uno.
Sì, passiamo
punto
al punto due rapidamente.
Telefono da Udine,
sì.
Caso Eluana Englaro. Io non capisco se prima ho dato ragione a ministro Sacconi.
Sì.
In questo caso mi trovo a dare di torto. Non capisco perché abbia dovuto attendere dopo mesi, perché non è entrato in carica l'altro giorno,
sì,
ha avuto mesi per dover arrivare all'ultimo minuto per emanare quel famigerato decreto.
Non c'è nessun decreto, Carlo. La ringrazio della sua telefonata. Diciamo che la questione di Sacconi per quello che riguarda il Ruano Englaro è superata, ma non troppo. Oggi c'è stata anche una decisione da parte dell'Europa sulla vicenda Englaro. Non è ammissibile il ricorso di alcune associazioni. Si va avanti, anche se certamente l'uscita di Sacconi ha impedito che la clinica e la famiglia trovassero più o meno un accordo proprio nel momento in cui Luana Englaro stava per partire per la clinica di Udine. 26 minuti, TG1.
Il presidente napolitano, Italia unita dalle missioni militari di pace all'estero, Fini, manterremo gli impegni in Afghanistan. Veltroni, contrari al presidenzialismo, l'emergenza italiana e la crisi economica, Schifani, non creiamo dei tabù. La crisi dell'auto colpisce anche Toyota, il gigante giapponese chiude i conti in forte perdita per la prima volta da 71 anni. Crolla per una fuga di gas una villetta nel Senese e muore una ventenne salvate da sotto le macerie la sorella e la madre. Natale, tutti i regali per lei, consigli dello chef per un pranzo senza spendere troppo, maltempo in arrivo. Bonolis annuncia le star di Sanremo, accanto a Patti Pravo, Albano, Fausto Leali, Iva Zanicchi, anche Povia, Renga, Dolce Nera, il trio Pupo, Belli e Yusundur.
Va bene, con Yusundur e tutta la carrellata di ospiti di Sanremo finisce il TG2 e anche noi tra poco con la pubblicità, però Carlo da Pavia prima.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera. Sentendo stamattina a viva voce il giudice Pier Camillo Davigo, mi sono ricordato di un fatto accaduto un po' di anni fa, ai tempi di Mani Pulite, adesso non so, poteva essere 10 o 12 anni fa. Praticamente all'associazione industriale di Vigevano, io sono di Vigevano, sono un piccolo imprenditore, è stato invitato da Vigo a fare un discorso, insomma.
Sì.
E di fronte alla sala piena, 300 persone, c'era il comandante dei carabinieri, il comandante della finanza, il sindaco, c'era persino il vescovo, neanche fosse arrivato il Papa. Questo qua dice, a tutti noi imprenditori, dice, gli imprenditori rubano, se non rubano non possono sopravvivere, quindi noi cerchiamo finché non troviamo quello che loro hanno fatto. Abbiamo trovato le botole, noi cerchiamo e troviamo. Gelo in sala, cioè, io sono rimasto esterrefatto da un atteggiamento del genere che mi ha confermato ancora stamattina. Aveva voce quando appunto ha detto che gli italiani sono tutti ladri e quindi questo atteggiamento prevenuto, cioè io non ho avuto neanche il coraggio di ribattere e dire scusi, io non sono imprenditore
non sono un ladro. Sì, no, diciamo che
pericolosi.
Diciamo che Davigo ha questa impostazione qui, pensa che la magistratura debba avere anche un ruolo importante nella palingenesi della società, ecco, insomma, voglio azzardare questo termine. La ringrazio Carlo, andiamo subito a diversi ascoltatori che ci chiamano da quello che leggo davanti al mio schermo sulla vicenda dell'autista di Roma, della morte di quell'anziano signore travolto dall'autobus e della droga, insomma del fatto che questo autista fosse drogato. Andiamo a Comoda, Roberto, buonasera.
Sì, buonasera Luciano. Guardi, io volevo intervenire sul punto dell'ascoltatore precedente che diceva che sicuramente il lavoratore non rischierà il posto di lavoro. Non la penso così, probabilmente il lavoratore in questo caso rischierà il posto di lavoro, lo perderà quasi sicuramente, la tempistica è subordinata a un processo del lavoro, questo voglio dire è pacifico.
Sergio che è un autista dell'azienda di Torino ci scrive per esempio, non è vero che l'autista tornerà a guidare, se gli va bene cambierà mansione. Probabilmente è così.
Probabilmente sì, ma sa, d'altronde è anche intuitivo, voglio dire, come in ogni professione è un aggravante mettersi al volante nel caso di un autista in stato di ebbrezza, a maggior ragione in questo caso.
Ecco, però secondo lei, io naturalmente poi la responsabilità penale è un'altra cosa, c'è il processo penale, se ci sarà, farà il suo corso, eccetera. L'azienda ha licenziato. Ora, ci sono questo si vuole capire, ci sono stabiliti dalla legge alcuni escamotage per evitare il licenziamento? Secondo diverse persone sì, secondo alcuni sindacalisti sì, cioè l'azienda non potrebbe licenziare ma deve avviare un percorso di recupero addirittura pagato dalla stessa azienda e poi reinserire il lavoratore, questo è il punto un po'.
Quello cioè, sicuramente è un elemento garantista, però secondo me la riflessione che mi sembra curiosa in questo caso più di carattere sociologico generale, cioè nel senso, è possibile che siamo diventati un paese in cui siamo iperfrantisti verso chi comunque sia ha compiuto una cosa del genere e nessuno si pone nei confronti di questa povera persona che ha perso la vita e che le posso garantire avrà un risarcimento irrisorio, assolutamente
no,
irrisorio.
Veramente tutto questo garantismo nei confronti dell'autista io non l'ho sentito, Roberto.
No, ma sai,
lei dice
dire,
la legislazione dice garantisce molto sì, il posto di lavoro, eccetera.
Sì, ma è una cosa, guardi, nella nostra provincia un anno fa c'è stato il caso di un povero ragazzo che era stato assunto come portalettere, è morto dopo una settimana guidando il suo motorino, tra l'altro per colpa non sua, ok? È stato risarcito dopo un anno, sa quanto vale la vita di una persona, un ragazzo di 19 anni? 18.000 euro.
No, certo, certo.
Cioè, io dico, siamo diventati un paese, in questo momento, per carità, con tutto rispetto per il lavoratore che rischia il posto di lavoro, ma non è una riflessione pubblica quella, voglio dire, sono cose private che si vanno a gestire e assolutamente il diritto del lavoro è ipergarantista nei confronti del lavoratore, ci mancherebbe altro, si ha diritto a,
sì, sì,
a
certo.
avere un percorso di recupero, voglio dire, se lo merita, voglio dire, ci mancherebbe altro, però fare una riflessione pubblica da quel punto di vista qui, in questo momento mi sembra così.
C'è una lei dice c'è una sproporzione rispetto poi a quanto viene protetta la vittima e i suoi familiari. La ringrazio. Marco da Genova, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Senta, io sono un autista di autobus.
Anche lei ci sta chiamando mentre guida, no?
Sono rientrante in rimessa, sono fuori servizio e ho il viva voce.
No, ma non volevo metterla sotto accusa, non faccio il magistrato, non si preoccupi.
No. Ascolti, tanto per fugare un attimo tutti i dubbi sulla legge e non legge, la materia del recupero del lavoratore coinvolto in fatti di droga o alcolismo è materia di contratto nazionale autoferro tranvieri,
sì.
Che quando era stato contrattato, perciò controfirmato non solo dai sindacati ma anche da Astra e ANAS,
sì.
Era stato salutato come diciamo un'innovazione che andava nella direzione del recupero della persona con problemi.
Cioè lei dice è inutile che le aziende adesso si lamentano del fatto che il lavoratore è protetto, che le aziende devono pagare i corsi di recupero perché anche loro hanno firmato questi accordi.
Certo, esattamente. A parte che io ritengo una follia fare il nostro lavoro e essere sotto effetto di qualunque tipo di sostanza, cioè
questo meno male che lei ce lo dice.
No, ma questo
nel caso del suo collega di Roma pare non fosse così.
No, ritengo una cosa che purtroppo il discorso è questo: l'emergenza della cocaina è un'emergenza che per i grandi numeri adesso è interessato un autista di un autobus che era sicuramente colpevolissimo.
Secondo lei è giusto licenziarlo subito oppure dovrebbe essere recuperato dall'azienda?
Guardi, io sono per dare una seconda possibilità a ogni persona, nel senso, questo qua non deve guidare neanche più un motorino, secondo me. Però se,
intanto sento che lei ha parcheggiato, Marco.
Sì, esatto, ho parcheggiato, mi scusi.
No, prego, ma in che rimessa è entrato? Mi spieghi, in che zona
sono
di Genova?
Sono entrato nella mia rimessa di appartenenza, a Genova.
Che zona?
Zona Mollassana, rimessa Gavette.
Sì. Lei che percorso fa di solito a Genova? Su che autobus lavora?
Guardi tutti, dagli autosnodati alle vetture più piccole, guido tutto quello che c'è di guidabile.
Con che turni, Marco?
Abbiamo i turni avvicendati, facciamo mattina, pomeriggio, notte.
Dunque non fa un turno preciso lei?
Ho la fortuna di poter cambiare turno con i colleghi e faccio sempre pomeriggi per tenere i bambini al mattino, diciamo, questa esigenza qua. Faccio il papà a tempo pieno e il tranviere part-time, diciamo.
Allora diceva?
No, niente, dicevo che il problema della cocaina è un problema molto più ampio, nel senso che sono tante le categorie a rischio perché c'è una diffusione enorme, nel senso, io ragiono sempre su una cosa, l'uso di cocaina personale mi risulta che sia di pochi grammi per volta, quando la sequestrano, ne sequestrano mezza tonnellata, per cui vuol dire che c'è un sacco
sì,
di gente.
Però Marco, adesso non facciamo un discorso generale sulla diffusione della cocaina.
No, io le parlo della nostra categoria, a cioè? Parte il discorso di recupero. Il problema cos'è? Che manca la prevenzione.
Perché sono due anni, noi purtroppo siamo a Genova i precursori, perché c'era stato un altro caso di un autista tossicodipendente che si era rovesciata con un autobus e per fortuna...
Però Marco, mi aspetti un attimo, Marco da Genova, papà a tempo pieno, autista a tempo perso a Genova, è appena rientrato nel suo deposito dove ha messo il suo autobus o tram, che cos'era Marco, un autobus?
No, purtroppo è un autobus, sono un amante dei tram, ma a Genova non li abbiamo purtroppo.
Me ne ero dimenticato.
No, ascolti, quello che dicevo io è che da quando è successo questo episodio, prima qua a Genova di questa ragazza che si era rovesciata con l'autobus, poi c'era stata la tragedia di quell'autista in gita scolastica che era risultato positivo alla cannabis,
sì.
E hanno cominciato a paventare giustamente controlli a campione, controlli a sorpresa, eccetera. Noi di tutto questo non abbiamo ancora visto niente, nel senso, hanno levato le merendine alcoliche dalle macchinette distributrici.
Quello mi sembra esagerato, insomma.
Sì, appunto, si è creata la psicosi, cioè hanno levato, cioè ci hanno fatto capire attraverso i graduati di non mangiare neanche il Ferrero Rocher perché al liquore si potrebbe risultare positivi, eccetera, no?
Però i controlli a campione non l'avete visti.
Non li hanno fatti. Io le dico solo una cosa, Cruciani. A un mio collega è successo che ha perso olio dal motore perché si è spaccato il motore.
Sì.
È scivolato un motociclista, purtroppo, sull'olio. Hanno fermato il mio collega e gli hanno fatto il palloncino come se avesse provocato lui l'incidente. Cioè, purtroppo questo è un paese dove la serietà mi sembra che stia vacillando. Perché io sono andato in Inghilterra e lì sono terrorizzati dal fatto di poter bere e di farsi trovare positivi, perché comunque hanno creato una rete di controlli tale che uno non passa neanche nell'anticamera del cervello di dire bevo e guido, a maggior ragione figuriamoci per un autista di autobus.
La ringrazio Marco,
non succede niente.
La ringrazio anche perché per quello che riguarda le sostanze stupefacenti c'è una legge del 90 e poi le varie attuazioni delle regioni e dunque a cascata poi delle aziende locali campa cavallo, alcune regioni si sono adeguate solo recentemente, poi ci sono altre leggi che sono intervenute, insomma il solito guazzabuglio all'italiana. Vincenzo Galdiero, buonasera.
Buonasera.
Galdiero, buonasera. Segretario nazionale UGL Auto e Ferrotramvie, abbiamo pure scoperto che lei è un nostro ascoltatore, così insomma abbiamo chiuso il cerchio. Senta, mi deve risolvere un arcano Galdiero, perché l'azienda di Roma ieri ha comunicato che avrebbe licenziato, ha già licenziato anzi, l'ormai famoso autista che ha travolto quel signore a Roma in via di Isacco Newton, l'ha ucciso e l'autista era drogato. Può licenziarlo o no?
Ma guardi,
può licenziarlo naturalmente dal punto di vista formale.
È un'altra avventata in quanto esiste il contratto dell'89, l'articolo 13 del contratto dell'89 che parla di tossicodipendenza. È stato chiarito ulteriormente con un accordo nazionale all'articolo 5 dell'accordo nazionale dell'11 aprile del 95 che dove c'è la tutela per i tossicodipendenti. Quindi quando non è che si tuteli il tossicodipendente, considerato che ormai è diventato questo fenomeno droga, è un fenomeno sociale. Comunque ci piaccia o non ci piaccia, ci dobbiamo convivere.
Questo che vuol dire? Mi spieghi?
In effetti le aziende non effettuano controlli e quindi la gente, ognuno va per la sua strada.
O comunque sono molto poche quelle che fanno controlli a tappeto.
Fanno pochi controlli, ma dico non per tutelare i tossicodipendenti o agevolare i tossicodipendenti. Sono il primo a dire che il tossicodipendente va punito, va disintossicato, va mortificato pure.
Però mi scusi Galdiero, qui non parliamo in linea teorica, qui c'è un caso preciso, una persona diciamo drogata tra virgolette, anche se un termine detto così è molto brutto, comunque in quel momento è stato trovato positivo alla cocaina eccetera, ha travolto una persona, guidava un autobus, ha travolto e ucciso una persona. In questo caso, secondo lei,
c'è la legge penale, il codice della strada, che è stato aggravato, che oggi c'è l'aggravante se si guida in stato di ebbrezza o in stato, e quindi va applicato quel tipo
Su questo siamo d'accordo. Però l'azienda
secondo me non può licenziarlo.
Perché?
Lo deve sospendere dal servizio.
Cioè secondo lei verrà reintegrato? Sicuramente verrà reintegrato.
C'ha 3 anni di tempo. ha 3 anni di tempo per disintossicarsi.
A spese dell'azienda, però?
No, a spese, no, a spese, no, l'azienda non lo paga.
No, però la disintossicazione qualcuno la dovrà pagare, insomma.
È la collettività che paga, è la collettività che paga, come paghiamo per tutti.
Sì, no, ho capito.
La collettività che paga. E difatti lo specifica l'articolo 13, le ripeto, del contratto nazionale.
No, ma ho capito benissimo. Dunque, secondo lei ribadisce il fatto che l'azienda lo ha licenziato, però quasi sicuramente verrà reintegrato e poi ci sarà un percorso di recupero, è così?
Sì.
Benissimo, perfetto, la ringrazio. 20:24, andiamo a Parma. Giovanni, buonasera. Giovanni?
Pronto, buonasera.
La sento, dica.
Buonasera, dottor Cruciani. Io sono un medico competente.
Di cosa? Medico competente di che?
Il medico competente è stato nominato anche dal signore De Alessandria. E chiamavo per il discorso degli autisti, dell'autista,
sì,
che ha
stato
appunto l'omicidio.
Sì.
Bisogna dire.
No, scusi, ma medico competente è una definizione? Cioè, sì, lei è un medico del lavoro?
È un medico del lavoro.
Ah, ok, sì. Perfetto, sì.
Ogni azienda ha l'obbligo di nominare un medico competente.
Sì, sì, ho capito.
Deve fare prevenzione. Sì. Ecco. Allora, il riferimento legislativo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 266 di ottobre 2007.
Sì.
E noi in Italia ormai abbiamo già una regola. Io la settimana scorsa ho dovuto fare non idonea alla guida di automezzi,
sì,
una ragazza che guidava uno scuolabus.
E perché non era idonea?
Non era idonea alla guida di automezzi perché nelle urine c'era la benzil ecgoinina, ossia un metabolita della cocaina.
Ho capito, ma questo scusi un attimo Giovanni, questo passaggio diciamo è stato reso necessario dal fatto che questa persona a un certo punto aveva intenzione di guidare gli autobus, o era un controllo periodico?
Il datore di lavoro ha l'obbligo
all'inizio
e periodicamente,
sì,
con un preavviso massimo di 24 ore,
sì,
il lavoratore non può rifiutarsi pena la sospensione dall'attività lavorativa finché non decide di sottoporsi al test e se negativo lavora. Altrimenti,
ecco, questo qua bisogna vedere poi quanto viene in pratica, quanto viene poi.
Dato che i test costano circa 100 euro, okay, noi abbiamo fatto una convenzione con un istituto di medicina legale,
sì,
in Emilia Romagna, proprio per poter rispettare tutte le i cavilli e le regole che vengono date nel processo di raccolta del campione, di,
sì,
conservazione, eccetera, perché sono argomenti veramente. La ragazza nega totalmente, ha 3 figli e adesso praticamente si ritrova senza lavoro. Il discorso che è uscito fuori del signore dell'UGL,
sì,
quale praticamente, che cosa c'è da dire? Se la ragazza è a tempo indeterminato, e oggi è molto difficile che siano a tempo indeterminato, almeno nella mia esperienza.
Ah, comunque, se fosse a tempo indeterminato, come l'autista di Roma, però.
Sì, se è a tempo indeterminato,
sì,
questo qua, a parte il processo penale, va bene, non potrà essere licenziato subito, ma dovrà essere, per la legge non idoneo, per la legge della decreto 81, il testo sulla sicurezza, eccetera,
sì,
è non idoneo alla guida di automezzi, è, sì, obbligato, il medico adesso deve inviarlo a CERT, infatti sta ragazza è stata inviata a CERT, una legge che purtroppo ci ha mandati fuori perché abbiamo dovuto studiare moltissimo perché ha diverse zone grigie, comunque deve essere mandata al CERT,
sì,
per un periodo di recupero,
sì,
che deve essere non inferiore a 6 mesi.
Sì, e poi?
Dopodiché viene monitorato,
sì,
per altri mesi, 6 precisamente, dal medico competente dell'azienda,
sì,
e se c'è poi dopo un'attestazione del CERT che dice che il soggetto non fa uso di droghe, in maniera che non fa uso di droghe,
ho capito. Insomma, lei ci conferma però, Giovanni, quello che diceva prima il sindacalista, cioè dire nel caso in cui un dipendente diciamo vada incontro a un problema, deve essere recuperato, mandato, sì, al CERT, è tutto, è difficile però che si arrivi al licenziamento, giusto? Sì.
La cosa però è che il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre, sì, ai test, cioè se con una giusta prevenzione oggi ci sono i mezzi legali.
Assolutamente,
per far sì che ciò non avvenga.
Assolutamente, Giovanni, la ringrazio. Oh, eccoci qui, 20:32, 800 24 00 24, riprendiamo con i titoli del TG2.
Il capo dello Stato fa gli auguri di Natale in videoconferenza ai soldati italiani impegnati nelle missioni all'estero. Il presidente della Camera Fini vista sorpresa ai militari in Afghanistan. Riforme per il presidente del Senato. Il premierato forte non è un tabù, occorre rafforzare i poteri del governo, dice Schifani, in previsione del federalismo fiscale. Veltroni, no al presidenzialismo. Recuperato il cadavere della terza donna sepolta tra le macerie della villetta esplosa per una fuga di gas a San Gimignano nel Senese, tratte in salvo la madre e la sorella. Dio ha creato l'essere umano distinto in uomo e donna, dice il Papa, e nessuna manipolazione è ammessa. Un altro no ai matrimoni gay e sulle giornate della gioventù ironizza: io non sono una rock star. Italia più povera, lo sostiene l'Istat sui dati relativi al 2007. Molte famiglie hanno problemi anche per acquistare cibo, eppure in questi giorni non c'è stato il temuto crollo dei consumi e degli acquisti di Natale.
Bene, andiamo a sentire Armon da Milano. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Imprenditore anch'io, con tutte le difficoltà di cosa vuol dire ad oggi essere un imprenditore in Italia. Sono assolutamente d'accordo sul licenziamento in tronco della persona, in questo caso dell'autista trovato positivo a quello che era il test sulla droga, in sostanza. La cosa che mi sconvolge e tra l'altro che mi lascia ancora una volta perplesso è che ci troviamo davanti a associazioni, in questo caso, come diceva prima, chi è intervenuto prima di me, sindacati, che non danno assolutamente un'informazione precisa su quello che è l'intervento o quello che un amministratore delegato ad oggi possa fare, in sostanza. Io trovo assolutamente serio, professionale, prendere e licenziare, come dicevo poc'anzi, la persona in questione e far sì che questo non faccia più parte della compagine dell'impresa, della società. In questo caso abbiamo parlato di una persona che guidava un automezzo, ma non dobbiamo fermarci a questo, dobbiamo soffermarci a quello che potrebbe essere una persona con dei problemi e che potrebbe anche maneggiare, non so, per esempio anche alimenti, perché comunque sì, abbiamo parlato di quello che come la legge tutela i cittadini con...
Ho capito il suo ragionamento, Armon. A lei sembra assurdo che ci siano invece la realtà delle legislazioni che proteggono una persona fino al punto che è impossibile licenziare chi ha indirettamente ucciso un'altra persona guidando un automezzo, naturalmente non per propria volontà, ma per quello che ha ingerito, per quello che ha preso, per quello che ha sniffato. La ringrazio. Andiamo a Pescara. Antonio, poi Salvatore, provincia di Macerata, Umberto, la provincia di Pistoia. Pescara prima. Antonio, buonasera.
Buonasera, mi sente? Sì,
sì, la sento.
Senta, io volevo intervenire su quando ha detto Barbara Palombelli. Non mi trovo molto d'accordo su quello che diceva Barbara Palombelli, né l'impostazione generale credo aiuti a capire, perché dire che le leggi sono tali per cui praticamente non si possono rispettare, che se uno va allo stadio con l'imprenditore poi gli viene dato un avviso di garanzia, un po'... francamente ridicolo.
No, ma era una, mi scusi, la Barbara Palombelli non voleva dire che un imprenditore che va allo stadio insieme al politico e parlano insieme e poi riceve un avviso di garanzia, era un esempio,
diceva così, cioè
era un paradosso, una provocazione, naturalmente, perché leggendo quelle pagine di quella dell'ordinanza del giudice di Napoli sulle vicende di Romeo venivano messi in evidenza soprattutto i rapporti molto stretti che c'erano tra, e anche sì, le conversazioni tra un imprenditore e un politico.
Genericamente, ma i rapporti molto stretti poi finalizzati a qualche cosa,
a cambiare l'appalto, a disegnare l'appalto, eccetera eccetera, certo.
Esatto, ma diciamo, io adesso sono dirigente della pubblica amministrazione, quindi insomma un po' conosco l'argomento, cioè dire che sono le leggi che poi impediscono di gestire, per cui adesso nessuno firma più nulla, sono cose veramente generiche che non aiutano a capire.
No, però mi perdoni, c'era un discorso più generale,
problema.
No, no, certo, Antonio, però c'è un discorso più generale, che è quello del rapporto tra gli imprenditori di una realtà, di varie realtà locali, come nel caso di Toto a Pescara e di altri, non solo di Toto, o di Romeo a Napoli, che rapporti ci devono essere tra questi imprenditori e un politico che evidentemente ha, come nel caso di D'Alfonso a Pescara, rapporti da più tempo con lo stesso Toto e con altri imprenditori. Ci deve essere un rapporto, a mio parere, più trasparente possibile, attraverso delle regole che non passano necessariamente attraverso il poi la magistratura, no? Alcuni rapporti devono essere istituzionalizzati, resi trasparenti, senza per questo andare a finire nella concussione, nella corruzione, nella turbativa d'asta, eccetera.
Dunque,
o forse apposta per evitare poi le questioni penali.
No, no, ma dico, chiunque che studi sa benissimo che se uno fa parte di una commissione che assegna un appalto, non è bene, anzi è un reato, se poi ha contatti con chi partecipa alla gara. Quindi si immagini lei che un sindaco poi si faccia pagare 10.000 euro di un viaggio da un imprenditore che partecipa alle gare del suo comune, quando viene inelegante, per dire.
No, ma io infatti ho detto, Antonio, naturalmente tutto deve essere trasparente, cioè una volta che uno diventa sindaco, se vuole continuare a farsi pagare i viaggi gratis da Toto lo si deve sapere apertamente. Va benissimo, queste cose esistono, gli imprenditori finanziano la politica, dovrebbero finanziarla forse di più, tutto dovrebbe avvenire in maniera trasparente, le lobbies esistono, facciamole venire alla luce, o no?
Sì, però no, bisognerebbe farlo dando al partito, direttamente i soldi al partito, con un finanziamento trasparente, non con questi giri per cui io finanzio il sindaco, gli pago il viaggio, gli faccio una consulenza finta, oppure pago una consulenza finta a un altro, poi ci pago il palco, ci pago l'evento, ci pago l'oratore, che sono cose ridicole, cioè sono cose che non vanno bene. Uno dà 500.000 euro, quello che sia, sì, al partito, e quello sì, che utilizza,
Antonio,
ognuno, le regole del partito.
Certo, ma uno le può dare per quello che vuole, anche anche per i viaggi, anche per finanziare un convegno. L'importante non è questo, l'importante è che tutte queste cose siano registrate, trasparenti, pubbliche. Io credo che sia questa l'unica via d'uscita possibile, e che anche gli incontri finalizzati, come giusto che sia, e abbiamo ripreso il caso di Firenze, finalizzati al cambiamento di un piano regolatore, alla definizione di un appalto, incontri che ci devono essere, naturalmente non solamente con pochi imprenditori, ma con tutti gli imprenditori interessati eventualmente ad una gara, questi incontri devono essere trasparenti, pubblici, conosciuti, insomma, prima di adesso chi aveva conosciuto l'imprenditore, chi conosceva nella pubblica opinione l'imprenditore Romeo, i suoi affari, le sue commesse milionarie che vanno dalla Camera, dalla Presidenza della Repubblica fino alla Regione Puglia, lei non lo conosceva, Antonio, forse nemmeno io, se non così di sfuggita, o no?
No, io conosco la realtà e vedo, cioè, secondo me nella realtà ci sta una grado di corruttela, di malcostume, chiamiamolo
sì,
così in
sì,
generale,
certo, questo non c'è
dubbio, molto molto elevato, e diciamo interventi come quello della Palombelli non aiutano a debellare questo malcostume, ma fanno una confusione per cui sembrerebbe che ci sia, cioè appena uno si muove firma una carta va in galera, cioè un'esagerazione generica, che la legge non si possa rispettare, ma se la legge non si può rispettare, a parte che le leggi sugli appalti sono di derivazione europea, non si capisce perché in Italia non si può rispettare, negli altri paesi sì, sono tutte di derivazione europea.
No, perché c'è un malcostume diffuso, per esempio, che riguarda i rapporti appunto tra chi disegna gli appalti, dunque politici e funzionari, e gli imprenditori. Se questi rapporti fossero trasparenti e se uno non dovesse essere costretto a comunicare per telefono a Romeo, guarda che stiamo disegnando l'appalto in questo modo e disegnandolo in questo modo forse favoriamo te, poi c'è una cordata contraria che vuole fare un'altra cosa. Insomma, se tutte queste cose che fanno parte del gioco e fanno parte, come dire, della vita di ogni giorno, cioè la definizione degli interessi, il bilanciamento degli interessi, fossero rese trasparenti, io credo che ne guadagneremo tutti, o no, Antonio?
È quello che non è, però.
È quello che non è, esattamente.
È quello che non è.
È quello che non è,
è quello che dovrebbe essere, perché diciamo la politica è chiaro che è mediazione di interessi,
certo,
ma è mediazione di tutti gli interessi, non di alcuni interessi.
Eh no, certo,
no,
non c'è
la
dubbio.
Politica
è quella che è, la gente è chiaro che poi è contro la politica.
Sì, no, ma ripeto, però c'è anche tanta ipocrisia, cioè pensare che la politica sia qualcosa di estraneo a questi interessi è una follia, pensare che la politica naturalmente debba mediare da questi interessi è normale, questa mediazione deve avvenire alla luce del sole, secondo me. Naturalmente si ambisce al massimo, si spera di poter ottenere il massimo, la luce del sole, poi le zone d'ombra, lei Antonio se fa questo mestiere lo sa benissimo, esisteranno sempre, e la legge del più forte
è quello che conta, è il concetto medio di un paese, la visione media, chiaramente poi ci stanno sempre le persone che diciamo non rispettano
certo, il malcostume come lei dice è diffuso, però
adesso,
il sistema attuale conviene a tutti,
è veramente un pirla, come
Mourinho, il sistema attuale il sistema attuale fa comodo a tutti, cioè un sistema attuale in cui non si sa nulla, i grandi appalti nessuno li conosce, nessuno conosce le procedure che sono talmente complesse e complicate che sono inspiegabili anche al grande pubblico. La ringrazio, andiamo a Latina. Nico, buonasera.
Buonasera dottore e buonasera a tutti gli spettatori.
Sì, velocemente. Ascolta, perché siamo quasi in conclusione.
Io sono un imprenditore in una zona molto calda dell'Italia, per cui insomma sono anche molto amareggiato. Quando sento parlare male degli imprenditori e quando vedo i vari controlli che avvengono, anche che qualsiasi possano essere, dalla finanza all'ufficio entrate, che come si arriva veniamo trattati come i peggiori ladri del mondo, insomma, è una cosa che mi fa proprio cadere le braccia. Quello che io vorrei dire è questo: il malcostume oramai è diffusissimo. Io ho due aziende e fortunatamente lavoro poco con il pubblico, ma il problema è uno, che mi metto anche dalla parte degli imprenditori che comunque lavorano molto col pubblico e hanno decine, centinaia di persone al quali poi ogni mese passano lo stipendio. Se si parte che bisogna penalizzare l'impresa e gli imprenditori e quindi l'impresa in seconda battuta con appunto dal punto di vista della magistratura.
Sì, però Nico, io è un discorso talmente generico che non riesco bene ad afferrarlo. Cosa vuol dire? È vero che c'è un problema per esempio di pagamenti per quello che riguarda il pubblico, però andiamo sul concreto. Cosa ci vuole dire lei?
In effetti quello che dico io è andare a colpire direttamente l'impresa.
Ma che significa? Chi la colpisce l'impresa? Quando? Come? In che occasione? Chi è il soggetto?
La
Guardia di Finanza farà
i
suoi controlli? Adesso non lo so, in qualche caso potranno essere spiacevoli, potranno essere troppo pervasivi.
No, vabbè, l'importante è il modo in cui vengono fatti. Fortunatamente a me non sono arrivati da diversi anni.
Sì.
Il problema è questo, che andare a fare un'indagine cercando di colpire direttamente l'impresa.
Ma chi è che fa l'indagine per colpire direttamente l'impresa? Chi la fa l'indagine? Nico, qual è il soggetto? Non lo capisco.
Soggetto, allora guardi, il soggetto può essere Guardia di Finanza, Ufficio Entrate.
Ho capito, ma sono soggetti che fanno il loro mestiere. La Guardia di Finanza fa i controlli, poi possiamo discutere del modo in cui li fa, delle leggi che ci sono, eccetera, eccetera. Insomma, fanno i controlli ed è quello, altrimenti che facciamo? Eliminiamo i controlli? Non lo so, li rendiamo più gentili? Istituiamo il concetto di controlli gentili, non lo so, poi se lei non mi fa un esempio concreto non capisco. Se vuole la rinvio a domani, il 23, cerchiamo di essere tutti un po' più buoni perché ci avviciniamo a Natale. Andrea da Milano, Gaetano da Roma, Umberto dalla provincia di Pistoia, c'era anche un altro ascoltatore dalla provincia di Macerata, se vogliono domani siamo ancora con voi a partire dalle 18:30.
La Zanzara.